Eccoci qua Alberto a commentare questi risultati delle elezioni di midterm in America, che peraltro sono ancora dati parziali. Questo è un, come dire, una caratteristica piuttosto strana, perché ormai i seggi si sono chiusi da un bel po'.
Ma lo Stato ha le sue regole.
Sì, insomma, questo non scusa il sistema dall'essere abbastanza inefficiente, tutto sommato, no? Perché è vero che ci sono molte elezioni, molti seggi contestati, però, insomma, ormai sono passate 12 ore anche dal momento in cui gli ultimi seggi si sono chiusi. C'è stata buona parte della mattinata per completare le operazioni di spugna. Vabbè, ma non vogliamo parlare di questo.
Ah beh sì, beh, in Georgia serve una maggioranza assoluta, per cui devo rifare le elezioni, perché nessun candidato ha raggiunto il 50 più 1%.
Dove dici questo?
In Georgia? Bisogna raggiungere il 50 più 1%.
Esatto.
Il candidato l'ha raggiunto.
Eh sì, quindi è probabile che ci sarà, cioè è quasi sicuro che ci sarà un ballottaggio previsto per il 6 dicembre.
Poi però manca Nevada e l'Arizona. Quello in uno i democratici sono avanti, probabilmente vinceranno.
E l'Arizona.
E il Nevada invece non ne so niente.
No, il Nevada invece sono in testa il repubblicano, che è figlio d'arte, figlio insomma di una nota famiglia impegnata in politica
da generazioni. Avanti il candidato repubblicano, la Catherine Cortez Masto.
Esatto, questa Cortez Masto è considerata una estremista, insomma, molto di sinistra, e questa gara era considerata interessante perché era un po' il test della forza del voto latino, cioè di quanto, per essere precisi, il voto latino si fosse spostato dai democratici ai repubblicani, che era un po' il tema messo in luce in queste elezioni dai sondaggi. Quindi
Laxalt è avanti.
Esatto.
49.9 rispetto a 47.2. Ai.
Sì, quindi più o meno direi che è difficile colmare il vantaggio, a meno che non siano non siano stati contati i voti a fortissima maggioranza democratica. Ma comunque, qual è il commento generale che ti suggeriscono questi risultati?
Ma la vittoria valanga dei repubblicani non c'è stata.
Esatto.
I democratici tutto sommato hanno tenuto. E potrebbero anche tenere il Senato a questo punto, se il runoff di dicembre è in loro favore. A questo punto devono vincere in Georgia, devono vincere il runoff del 6 dicembre in Georgia.
Eh sì, è questo il
La speranza dei repubblicani alla Camera è risicata, al Senato ancora non c'è, e non hanno preso importanti posti di governatore che sono andati ai democratici.
Sì, sono stati il Maine e il Maryland che avevano un governatore repubblicano, invece hanno eletto a questa tornata un democratico, il candidato democratico. Le sorprese che si ventilavano, per esempio, nello stato di New York, dove la questione della criminalità pareva essere un tema che spostasse l'asse dai democratici ai repubblicani, in realtà poi non si è concretizzato nelle urne. Oddio, il punto è che se perde una Camera, Biden comunque diventa un presidente la cui agenda è difficile da implementare. Se perde tutte e due, è praticamente, se non impossibile, virtualmente molto, molto complicata. E il Senato poi è la Camera che decide sull'elezione dei giudici costituzionali, che potrebbero essere un terreno di scontro, in quanto la Corte Costituzionale adesso ha una maggioranza conservatrice, dopo decenni che una cosa del genere non si verificava, e quindi tante delle questioni molto controverse per l'opinione pubblica americana, a cominciare dal tema dell'aborto, vengono decisi dalla Corte Costituzionale. Avere la maggioranza in Senato può spostare il baricentro politico e il baricentro poi delle leggi e dell'implementazione delle leggi da una parte politica all'altra, oppure, se non vogliamo chiamarla parte politica, insomma, da uno schieramento all'altro. Che altro ti viene da proporre come chiave di lettura? Per esempio, l'Ucraina, no? C'era una grossa preoccupazione sul fatto che
Rimane perché comunque la maggioranza ce l'hanno i repubblicani.
però questa
Invece il
preoccupazione a me sembra un po' esagerata, no? Perché alla fine della giornata l'opinione pubblica americana è a favore dell'Ucraina e contro la Russia, cioè non c'è una maggioranza nell'elettorato favorevole a Putin, quindi anche i repubblicani dovranno inchinarsi alla volontà degli elettori, non è che possano andare per la tangente. Anche quelli che in campagna elettorale hanno sollevato la questione delle spese militari, dei troppi aiuti all'Ucraina, poi comunque in Parlamento non hanno la maggioranza. Al massimo dovranno chiedere l'aiuto ai democratici, insomma, bisognerà organizzare un consenso bipartisan, come si dice in gergo, e quindi sia sul lato democratico sia sul lato repubblicano non sarà difficile trovare un consenso per continuare a dare supporto all'Ucraina, per quanto ci possano essere i soliti così personaggi un po' estremisti che hanno le ubbie isolazioniste, no?
Sì, sostanzialmente il voto per l'Ucraina era bipartisan anche prima, per cui
Esatto.
un appuntamento moderato degli equilibri alla Camera non ci dovrebbe essere problema, ecco. Nessuno lo sta sollevando il problema dell'Ucraina.
Tra l'altro, due sono i temi su cui non si hanno particolari difficoltà a trovare un consenso bipartisan. Uno è l'Ucraina, il secondo tema è la Cina e il confronto con la Cina. Sei d'accordo con me su questo?
Quello è bipartisan per definizione.
Però, sai, non è completamente assodato, cioè ci potrebbero sempre essere quelli che dicono: ma no, ma perché dobbiamo infognarci in controversie se, o addirittura in conflitti se la Cina invade Taiwan, lasciamo al suo destino, noi abbiamo altri problemi, no?
No, no, il problema lì non, su questo non c'è il bipartisan, la Cina non cambia, gli equilibri nei confronti della Cina non cambiano.
E questo è consolante.
Un altro, diventano al limite un altro un pochino più accesi.
L'altro tema, Alberto, ma prima di introdurlo voglio fare l'appello così in media res a mettere un like e a iscrivervi al canale, ok? L'appello questa volta non lo faccio né all'inizio né alla fine, lo faccio mentre discutiamo, così l'attenzione viene catturata un po' di sorpresa. Andate adesso se vi piace quello che stiamo discutendo e cliccate su questo like, così ci aiutate a diffondere il canale. Non è una questione di narcisismo, è semplicemente che più like mettete, più l'algoritmo di YouTube segnala questo video alla platea di utenti. Ecco, idem se vi iscrivete al canale, in più ottenete il beneficio che vi arriva una mail quando pubblichiamo un nuovo video e solo quella mail vi arriva, non vi arrivano mail pubblicitarie, non vi arriva null'altro di nessun tipo. Iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Fatelo adesso, così vi togliete il pensiero e ci fate felici. Ma comunque, per tornare alla nostra discussione, dicevo, l'altro tema bruciante sollevato da queste elezioni è il ruolo di Trump. Facciamo un passo indietro. Nelle primarie hanno vinto parecchi candidati trumpiani. Per di più, cosa di cui in Italia non si è mai parlato, alcuni dei candidati trumpiani, cioè estremisti che rifiutavano il risultato delle elezioni presidenziali, che erano ferocemente pro MAGA, Make America Great, che sparavano a zero contro l'inchiesta sui fatti del 6 gennaio, quindi l'assalto al Capitol. Insomma, tutti questi candidati molto pro-Trump hanno vinto in parecchie primarie repubblicane, però grazie in alcuni casi a finanziamenti democratici. Cioè il Partito Democratico ha ammesso di aver finanziato le campagne elettorali nelle primarie dei candidati trumpiani in modo che battessero i candidati repubblicani moderati. Perché questo? Perché, e si è rivelato giusto il ragionamento, l'elettorato indipendente di fronte alla scelta tra un democratico e un estremista alla fine avrebbero scelto un democratico. E quindi il caso più eclatante è quello della Pennsylvania, dove questo dottor Oz, che sembrava aver chiuso il gap nei sondaggi contro il democratico, questo Fetterman, che è un candidato molto di sinistra, ne abbiamo parlato nel video precedente, insomma, alla fine non ce l'ha fatta. E sembrava una corsa sul filo del rasoio. Invece, il candidato democratico, nonostante fosse molto sulle posizioni di Bernie Sanders, per capirci, dell'Ocasio-Cortez, ha staccato, almeno secondo gli ultimi dati, di 3 punti il candidato trumpiano, questo Oz, Dr. Oz, come il mago di Oz. E questo è successo anche in altri contesti, è successo anche in altre corse, perché l'elettorato ha rifiutato il messaggio revanchista di Trump. E dal mio punto di vista, questo è un grosso schiaffo in pieno volto per l'ex presidente e le sue manie di rivincita, non credi tu?
Certo. Difatti Trump viene dipinto di pessimo umore.
Quello che emerge da queste elezioni è che Trump è un elemento tossico per i repubblicani, e quelli che credono di cavalcare la tigre perché infiamma le folle di deficienti che vanno a esultare con le bandierine MAGA ai comizi, ci dovrebbero ripensare 57 volte, perché numero uno, nelle elezioni del 2020, dopo aver perso le presidenziali, c'erano dei runoff, quindi dei ballottaggi in altri collegi senatoriali, e Trump, con la sua grazia da elefante in calore, le ha fatte perdere. Quindi la perdita della maggioranza al Senato è colpa di Trump, quella, diciamo, che il Partito Repubblicano ha sofferto finora, e rischia di perderla o comunque di non ribaltare la situazione al Senato per i prossimi due anni per lo stesso motivo, perché un narcisista psicopatico è entrato di prepotenza in un partito che non gli apparteneva, a cui lui non aveva mai dato il suo sostegno, perché era un finanziatore dei democratici, ed era un finanziatore democratico perché tutti i palazzinari di New York devono pagare, vi lascio immaginare cosa, ai politici democratici, se no non costruiscono nemmeno un ovile o una casetta per i piccioni. Quindi veniva proprio da un'esperienza politica completamente estranea al Partito Repubblicano, si è infilato come con la tecnica dell'uovo del cuculo dove non apparteneva, cioè in un contesto che lo avrebbe dovuto rigettare, e sta esercitando questo suo tossico, vergognosamente tossico ruolo in un partito che, bene o male, non aveva mai assunto caratteristiche così indigeste per l'elettorato. Tra l'altro Trump, poco prima delle elezioni, aveva annunciato che ci sarebbe stato un grande annuncio per martedì 15, quindi fra meno di una settimana, e tutti avevano capito che l'annuncio sarebbe stato sulla nuova corsa per le presidenziali del 2024. Adesso staremo a vedere. E io spero che sia gli elettori, sia i militanti, sia l'apparato repubblicano capisca che devono espellere questo elemento tossico il prima possibile, perché altrimenti rischiano un'altra batosta, e con queste maggioranze così risicate sia alla Camera sia al Senato rischiano che nelle elezioni del 2024 perdano Casa Bianca, Congresso, Camera dei Rappresentanti e Senato, come già successo nel 2020. Quindi hanno buttato nel water closet, nella toilette, questa occasione di riprendere in mano l'agenda, Sempre per lo stesso motivo, perché il messaggio del Partito Repubblicano è identificato col messaggio di Trump, che è una figura polarizzante, per usare un termine molto urbano, ma che alla fine non è una figura vincente. E anche quando ha vinto per poche decine di migliaia di voti. Quindi è stato un po' un quirk della storia e ha vinto contro un candidato, la Hillary Clinton, che era assolutamente impopolare. Era proprio un personaggio che per buona parte dell'America incarnava alcuni aspetti deteriori della politica. Un po' perché così era stata portata nei piani alti dal marito, e un po' perché era un personaggio considerato arrogante, presuntuoso e non particolarmente capace. Ma questo lo dico perché, insomma, con l'occhio ai prossimi sviluppi è proprio il caso Trump che in queste elezioni dovrebbe far riflettere chi ancora crede di poter sfruttare la popolarità, ma diciamo così, il modo dirompente e completamente urticante adottato da Trump, no? Perché hai visto poi la cosa che proprio caratterizza l'uomo come un uomo di bassissimo profilo morale, materiale, politico, umano. Cioè lui, di fronte alla vittoria di Ron DeSantis, che è il governatore della Florida, che ha stravinto, no? Perché è molto popolare, perché ha gestito bene l'epidemia, perché insomma la Florida è uno stato che attira migliaia e migliaia di nuovi residenti per le opportunità che offre, per la libertà e per tanti altri motivi, per la buona amministrazione. Insomma, di fronte a questo successo molto marcato di Ron DeSantis, si è messa a insultarlo. Chiamato Ron De Santimonius. Capite? Con questo modo puerile, cialtronesco di rivolgersi agli avversari, e da quel pezzo di politico di infima caratura, ha detto in pubblico: io non ho votato De Santis, perché Trump è un residente della Florida, no? Vive, diciamo, a Mar-a-Lago, in questa sua proprietà da mille una notte, quindi è un elettore in Florida, e per colpire, credendo di umiliare quello che invece aveva vinto, aveva stravinto, al contrario dei suoi candidati da quattro soldi, pecioni raccolti in mezzo alla strada, che sono stati presi a ceffoni dall'elettorato, Ron DeSantis aveva vinto, ma aveva vinto alla grande. E quindi quando lui dice: io non ho votato DeSantis, allora verrebbe da chiedere: e chi hai votato? Hai votato l'avversario democratico. E tu saresti il leader del Partito Repubblicano? Tu saresti quello che dovrebbe unire i militanti, gli elettori sotto le tue bandiere? Quando per le tue paturnie e i tuoi squalli di interessi personali non voti il candidato del tuo partito nello stato dove tu sei residente? Non lo so, come la vedi tu, Alberto? In America non mi sembra che questa cosa abbia sollevato molte indignazioni, no?
Tante cose, gli americani sorvolano su tante cose, eleggono personaggi improponibili, tipo questo qui della Georgia, questo Herschel Walker, questo campione di football che, nonostante sia, si dichiara anti-abortista e ha fatto abortire non so quante donne. Ossia, cosa vuoi che ti dicano? Nulla mi sorprende di più, nulla mi sorprende più sull'elettorato americano.
Però, capito, questa è proprio una vicenda che salta all'occhio. Ma tu ti immagini se Biden dicesse io non ho votato per il candidato senatore in Delaware, che è lo stato di residenza. Al limite sta zitto. Cioè, è successo a memoria d'uomo. Solo un'altra volta un caso del genere, con Bush padre, che invitò a non votare per un candidato repubblicano perché era razzista in Louisiana. Non ricordo neanche come si chiamava questo personaggio che riuscì a vincere le primarie. E Bush padre disse: io non lo sostengo. Ovviamente non votava in Louisiana Bush, per cui non era in questione il suo voto, però ecco, c'erano motivi politici forti, e nel caso di Trump questi motivi non ci sono, e con la sua subdola tattica è andata a dire: ah, se poi si presenta Ron DeSantis, io vi faccio delle rivelazioni, non mi fate parlare, capito? Questo modo mafioso di intendere la politica ti dà proprio la cifra dell'uomo.
Dai, si è già detto tutto su Trump, non c'è bisogno di...
Ma sai, chi ha capacità di discernimento ha già sentito tutto, ma c'è questa parte di elettorato così ammaliato dal personaggio, no? Questi compulsioni, non le voglio chiamare fascistoidi perché non avrebbe senso, ma pulsioni autoritarie con la voglia di risolvere i problemi semplicisticamente, con un tratto di penna, con le chiacchiere, con quel linguaggio da studentello di terza media ignorante. E almeno questi dovrebbero, di fronte a episodi di tale bassezza, chiedersi: ma con chi abbiamo a che fare? Io lo spero che la tripletta della perdita di buona parte dei candidati trumpiani, la sconfitta di buona parte dei candidati trumpiani, l'attacco rozzo e ignobile a De Santis e l'ammissione di non averlo votato facciano aprire gli occhi a quelli che poi voteranno nelle primarie per il presidente. Perché è ovvio che Ron DeSantis si presenterà, ormai direi che è un fatto acclarato. Ci sarà anche Mike Pence, che è l'ex vicepresidente di Trump, che però non lo ha sostenuto quando c'è stato l'attacco a Capitol Hill, e gli aveva detto: guarda, scordati che io forzi la Costituzione, le regole, imponendo chissà quali magheggi sul collegio elettorale, e per questo Mike Pence è finito diciamo nel mirino di questi estremisti, minacce di morte, tutte diciamo così conseguenze gravi e poco piacevoli per essersi opposto alle manie di Trump. E poi non so, sarà qualche altro personaggio, magari minore, ma i due contendenti saranno De Santis, e Trump, no? Sei d'accordo con me, Alberto?
Io non sono neanche sicuro che De Santis si candidi, capito? Può aspettare 4 anni, tranquillamente.
Io credo che adesso, forte di questa vittoria, c'è quasi 20 punti sul candidato democratico, che tra l'altro era democratico solo di nome, perché era un repubblicano che è passato ai democratici, boh, abbastanza di recente, adesso non mi ricordo quando, e che i democratici avevano candidato proprio sperando di sottrarre i voti centristi a De Santis. Gli è andata male, per cui è ovvio che l'uomo è molto popolare, ha delle ottime capacità di organizzare campagne in un paese, uno stato molto grande come la Florida, e di gestire un'economia complessa, con differenze razziali molto marcate, perché in Florida ci sono tanti latinos, ci sono tanti neri, quindi non è, che ne so, l'Iowa, che bene o male è uno stato omogeneo, no? E, no, io la vedo molto bene. Tra l'altro, non so se tu su questo hai qualche novità, siccome sei più vicino a dove accadono gli eventi, ma Trump ha una dozzina di casi giudiziari aperti.
Però vedi, anche quello non si chiudono mai. Ormai è un po' come Berlusconi, no? Ossia, non...
Sì, la giustizia orologeria che fa scoppiare i casi quando ci sono importanti appuntamenti elettorali o di altra natura. Non lo so, la giustizia in America dovrebbe essere un po' più rapida ed efficiente rispetto a quella italiana e seguire qualche regola un po' più stringente.
Per esempio, ti ricordi le sue tasse che devono sempre arrivare? Alla fine trova sempre un giudice che le blocca.
Ma alla fine non gli è stato ordinato di consegnarle, cioè.
È arrivato un giudice che le ha bloccate.
Però ci sono altre faccende su cui c'è poco da bloccare, per esempio la sopravvalutazione delle sue proprietà immobiliari, a cominciare dall'appartamento dove vive lui alla Trump Tower, quello è conclamato, quella è una pistola fumante. Lì è difficile che possa trovare il giudice che dice non è vero, è tutto documentato. Cioè, o lo paghi il giudice o l'evidenza è schiacciante. E poi c'è questa questione dei documenti top secret che si è portato a casa. Quella la vedo un po' più controversa. Alla fine, se questi documenti non sono stati utilizzati o sono stati consegnati ad altri, bah, è tutto da discutere, non è una pistola fumante. Però, Alberto, ti voglio segnalare quest'altro elemento che non so se hai avuto modo di approfondire. Il cuoco di Putin, no? Yevgeny Prigozhin, che è, per chi non lo sapesse, un sodale di lunga data di Putin, ed è quello che ha formato le milizie Wagner, no? I mercenari che sono agli ordini del Cremlino, non solo in Ucraina, ma ce li abbiamo in Libia. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, sono quelli che regolano il flusso di barconi, perché controllano i porti o buona parte dei porti della Cirenaica, e quando vogliono fare un dispetto al governo italiano aprono e chiudono il rubinetto dei cosiddetti migranti. Poi la Wagner è presente in Siria, in Mali, in altri paesi africani, quindi è praticamente la milizia quasi personale di Putin. Insomma, che ha detto il capo di questo battaglione Wagner? Tra l'altro tutti, buona parte, nazisti, cioè che hanno sul collo le svastiche, quindi Putin dà del nazista a Zelensky e poi si serve lui di milizie, appunto, i cui membri sono nazisti o tipi poco raccomandabili. Ma insomma, questo Prigozhin ha detto che la Russia ha interferito nelle elezioni presidenziali del 2020. Continuerà ad interferire e quindi la guerra ibrida, di cui noi abbiamo parlato più volte e su cui io mi sono indignato in numerose puntate di questo nostro canale, ha avuto una conferma ufficiale, un'ammissione proprio plateale. Com'è che in America questa storia non ha suscitato reazioni?
Suscita reazioni sulla stampa, c'è dappertutto.
Sì, però, capito, un conto è dire siamo indignati, un conto è dire dove sono avvenute queste interferenze, ma le vogliamo andare a vedere chi sono quelli che su Twitter e Facebook, per non parlare di YouTube, hanno fatto propaganda per il Cremlino o agli ordini del Cremlino? Perché indignarsi è l'arte degli impotenti. È quella la cosa che suscita in me, in tanti altri, un moto di ripulsa. Perché queste cose si conoscono da anni, sono documentate da anni. Ci sono le bot farm, ci sono casi come abbiamo avuto in Italia la Bestia, come abbiamo avuto la Casaleggio Associati, e nessuno indaga, nessuno si prende la briga di andare a vedere. Ma chi controlla questi bot, cioè questi account anonimi che vomitano porcherie sui social e influenzano l'elettorato analfabeta? Ma è possibile che non si riesce a mettere in piedi un'inchiesta? In Italia, se parcheggi in seconda fila, scoppia un casino. E la guerra ibrida, sì, insomma, se ne parla sui giornali. È la stessa lo stesso atteggiamento in America. A me sembra veramente indecoroso che la magistratura, l'FBI, la CIA, la NSA hanno 12 agenzie di intelligence e non sono capaci di capire chi gli sta influenzando le campagne elettorali, chi gli sta inquinando il dibattito politico, eccetera, eccetera. Non lo so, Balbezzo, forse sono io che sono ingenuo, no? Che
Ne provano in continuazione, chiudono i bot, ne fanno anche i social network, fanno un'attività di pulizia costante, ma non, sai, attività investigativa viene fatta dai social network, attività giudiziaria e successiva non si trova neanche chi c'è dietro questi bot, capito? Non è che puoi portare.
esatto, ma tu è inutile che chiudere gli account anonimi così perché Facebook si accorge con i programmugoli del cazzo che hanno di intelligenza artificiale che, capito, dopo 3 anni si accorgono, guarda, ma questo è un bot russo, adesso lo chiudiamo, no? Devi mettere in galera la gente, allora gli passa la voglia. Se no che facciamo? Le damine di San Vincenzo di fronte alla guerra ibrida, e questo è il vero nocciolo della questione. Tra l'altro, a proposito, non volevo andare molto in questa direzione, però visto che ci siamo andati, annuncio che che la prossima puntata di Inglourious Globuster sarà con un ospite di eccezione su questi temi. È Marta Ottaviani, giornalista ingambissima, che ha scritto un libro, Brigate Russe, proprio sulla guerra ibrida attraverso i social. Quindi sentiremo da un'esperta del settore come i social sono stati utilizzati a partire dalla Brexit e fino alle elezioni, non sappiamo, forse anche alle elezioni di midterm, sono stati utilizzati per operazioni di guerra ibrida contro le democrazie, contro le società libere, contro insomma tutto ciò che noi abbiamo costruito con sacrificio in 200 anni in Occidente, e rischiamo di vederci travolgere perché le istituzioni e soprattutto la magistratura guarda dall'altra parte. Alberto, che altro vogliamo dire per a conclusione di questo nostro...
Sembrava che queste elezioni avrebbero decretato la fine della democrazia negli Stati Uniti, ma credo che dovremmo attendere ancora per decretare il de profundis della democrazia americana.
La democrazia americana non è che la smonti con un'elezione, comunque questi appelli a tinte fosche a me danno sempre un po' da pensare, cioè le ritengo propaganda di bassa lega utilizzata per coprire le manchevolezze sulle vere questioni, sulle issues che poi interessano l'uomo della strada, diciamo così, l'americano medio, no? Dall'inflazione, non so, al crimine, dall'istruzione, alla cancel culture e et similia. Quindi, insomma, dal mio punto di vista, quella di Biden che metteva in luce i rischi per la democrazia, è stata una caduta di stile, va, mettiamola così. E fa il paio con gli allarmi in Italia sul fascismo, no? Non so se pure tu hai la stessa impressione.
Fabio, aspetta un attimo, capito, con la maggioranza nelle due camere, con 38 stati repubblicani su 50, con i segretari di Stato negli stati che possono correggere i risultati di voto, poteva essere preoccupante.
Ma sai, a parte appunto qualche personaggio trumpiano un po' esagitato, la maggioranza dei candidati repubblicani alla Camera, ma anche al Senato, erano persone più o meno nell'alveo della tradizione politica americana. Poi, che ne so, in Senato c'è Ron Paul, no? È un po' un outlier, no? Io lo sento spesso in qualche intervista che fa, non so, a Sean Hannity, no? Su alcuni punti è completamente farneticante, su altri porta avanti delle issues libertarie, ma che ne so, sull'isolazionismo. Cioè, questi hanno la mania che l'America non dovrebbe occuparsi di quello che succede a nord dei Laghi Maggiori, a sud del Rio Grande e a est dell'Oceano Atlantico e a ovest del Pacifico. Perché? Perché così, perché l'America non deve interferire nelle questioni internazionali, oppure anche sulle vaccinazioni, sulle risposte al Covid. delle posizioni, come dire, piuttosto lontane dal centro, posizioni un po' fuori dagli schemi, però è in Senato da tanti anni, Bernie Sanders dall'altro lato dello spettro politico è uno che ha idee assolutamente farraginose e sballate, eppure sta lì da anni, anzi, a momenti vinceva la nomination per il Partito Democratico. Anzi, se vogliamo dirla tutta, sono stati i maggiorenti del Partito Democratico a sbarrargli la strada e a aprirla a Hillary Clinton. Questo nel 2020. Perché, ecco, questa è una differenza tra democratici e repubblicani, che almeno nel Partito Democratico c'è una leadership che si rende conto di come funziona il mondo. Nel Partito Repubblicano vanno in giro come cani randagi, non si rendono conto che ci vuole anche qualcuno che gestisca la governance del partito, altrimenti arriva il primo squinternato mentale e ti toglie la sedia da sotto al culo, come ha fatto Trump. Alberto, quindi se dovessi fare una previsione su come andrà la presidenza, ipotizziamo che il Senato rimanga in mano repubblicana e che, chiedo scusa, in mano democratica e che la Camera passa con una maggioranza
Per
piccola dei repubblicani, come vedi i prossimi 2 anni in America?
li vedo con un calo dell'inflazione, con un accordo sull'Ucraina, perché piano piano Biden forzerà Zelensky a trattare, quindi tutto sommato abbastanza in discesa, per cui non sarei sorpreso se Biden vincesse anche le prossime elezioni.
Tu dici che si presenta?
Sì.
Ma non ha problemi fisici piuttosto evidenti? No?
No, a questo punto, dopo questa elezione, è chiaro che lui sarà il candidato democratico.
Ah, ok. Senti, un'ultima cosa, ma com'è che in America non c'è grande attenzione a quello che avviene in Iran? Non c'è neanche in Italia, per carità, non è che voglia marcare le differenze, però.
La stessa attenzione che c'è in Italia. Forse in Italia è qualcosa di più, hai ragione.
Però proprio, ecco, la questione non è stata nemmeno sollevata in campagna elettorale in America, eppure c'è una ferita aperta sul negoziato per il nucleare. Quindi è un problema di politica estera in cima all'agenda, cioè sarà tra i primi 5 problemi che deve affrontare sia l'amministrazione sia il Dipartimento di Stato. Però al momento non sembra registrare granché di attenzione.
Massimo dell'attenzione, ma sì, forse l'attenzione più alta in Italia con questa storia delle donne, capito?
Ma anche in America, sai, c'è tutta questa, il femminismo, la woke culture, le minoranze, cioè quello dell'Iran dovrebbe essere proprio un caso che eccita tutta la sinistra più o meno estrema. E invece non è.
No, c'è, ma moderatamente, diciamo, sì, effettivamente. La tua osservazione è corretta.
Tra l'altro, sai, uno potrebbe ipotizzare, ma questa è proprio un'ipotesi che io così partorisco dal nulla senza che venga suffragata da alcun fatto, però un'ipotesi che potrebbe essere formulata è che magari gli Stati Uniti diano appoggio alla rivolta, però non lo vogliono far sapere, perché nel momento in cui si venisse a sapere che gli Stati Uniti appoggiano i rivoltosi, si sarebbe facile per gli ayatollah dire, vedete, questa è una minaccia esterna. Però invidi armi sia dal Kurdistan iraniano, sia dall'Arabia Saudita, sono stati segnalati.
Ma invia chi?
Allora, la resistenza organizzata, l'unica resistenza più organizzata è quella dei curdi, perché hanno contatti con i loro fratelli dalla Turchia all'Iraq, passando per la Siria, quindi c'è una linea di continuità. Quindi probabile che quella parte etnico-religiosa possa costituire un'opposizione non solo di piazza, ma anche qualcosa di più. E ovviamente agli studenti a Teheran non è che vengano dati Kalashnikov, però la rivolta più virulenta avviene proprio nei territori a maggioranza curda. Se si estende, allora gli ayatollah si dovrebbero affronteggiare un bel casino, un casino che loro non hanno mai dovuto fronteggiare, perché le rivolte passate fino a quella delle primavere arabe erano tutte rivolte poi finite male, cioè represse nel sangue, con arresti, torture, abusi vari, e questa qui sono un paio di mesi e ancora non si arresta. Per cui, ecco, se io fossi il responsabile della politica americana verso l'Iran, un pensierino a inviare aiuti ce lo farei, sottacendo e tenendolo ben nascosto, o magari facendo arrivare l'aiuto tramite canali amici o canali che hanno interesse a togliersi dai piedi il regime comunista in Iran. Arabia Saudita in testa, ma non solo. Israele, tra l'altro Israele, adesso Netanyahu è stato rieletto e ha detto chiaro e tondo, se questo negoziato sul nucleare non impedisce all'Iran di costruire la bomba, noi attacchiamo le installazioni, insomma le facilities dove viene costruita. Quindi anche quello è un bel avvertimento, ecco.
Ah beh, ma quello è scontato.
Però è più semplice in un quadro di instabilità nel Medio Oriente, è più semplice togliersi dai piedi gli ayatollah con un cambio di regime che
il cambio
fare
di
una guerra. Ma sai, tra una guerra e un cambio di regime, no? Sono entrambe strade impervie, però potendo scegliere, uno sceglie di provare prima col cambio di regime. E la guerra come ultima razza.
L'Iran può venire solo per mano di Israele, non può essere per movimenti interni.
Saremo a vedere questo, quello pure. Tra l'altro l'Iran fornisce armi alla Russia, e anche questa faccenda non è che viene digerita bene né in Europa né in America.
No.
Per cui, e tutto sommato nemmeno in Turchia. Quindi sono andati a pestare un formicaio che può risultare abbastanza virulento.
Ti saluto.
Va bene, Alberto. Un abbraccio forte. Ciao.